A come America.
Sono le 10:36 minuti. Siete all'ascolto di Radio Popolare, questa è A come America di martedì 28 aprile 2026. Oggi in studio Emanuele Valenti
e Roberto Festa, non c'è Fabrizio Tonello e insomma un improvviso impegno di lavoro, sarà con noi la settimana prossima. Lo salutiamo e ringraziamo come sempre. Quindi Ema, sei tornato malgré toi, come dicono i francesi.
Sono tornato, sì,
alla conduzione della trasmissione.
Con un ordine esecutivo di Trump sono stato proiettato nello studio 1 qui di Via Olearo. Sì, oggi sì, mi tocca, fino alle 11.
Tanto cosa avevi da fare fuori?
Niente, niente. Sì. Il giornale radio è sotto controllo. Allora, ci siamo sentiti, Roberto, questa mattina, le questioni non mancano. Partiamo dalla notizia, come dire, un po' più americana, di non solo di queste ore, ma soprattutto di questi ultimi giorni. E c'è questa, la sparatoria di sabato, durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca in un hotel di Washington. Allora, velocemente, le ultime notizie, poi ne abbiamo parlato anche nel notiziario questa mattina, le ultime notizie e la questione, un po' le polemiche sulla sicurezza, se e quanto siano, come dire, rispetto anche a tutto quello che è già successo nei mesi scorsi.
Ma allora, le ultime notizie, sostanzialmente, l'abbiamo già detto stamattina, sono che la procura di Washington, tra l'altro retta da una fedelissima trampiana, Jeanine Pirro, che era anche, diciamo, faceva la trasmissione quella sul tribunale, lei, no? Trump l'ha messa a guidare la procura di Washington.
Cioè, non era un giudice,
però faceva anche televisione, TV, okay. E questo, come si sa, per Trump è un
vale tutto.
Ecco, è una cosa importante. Comunque, appunto, la procura dei procuratori incaricati del caso hanno annunciato che l'accusa per questo signore, insomma, Allen, è 31enne, californiano, è di essere arrivato a Washington dalla California con un fucile a pompa, un calibro 38 e tre coltelli per un assassinio politico,
in particolare
per uccidere Trump. Quindi l'accusa è molto grave, è di insomma un tentato assassinio del presidente, per cui c'è anche l'ergastolo. Allora, tra le cose interessanti e curiose è il fatto che Allen, quindi l'attentatore, ha mandato un'email prima di prima di compiere il suo gesto
a
familiari e a un ex datore di lavoro, dicendo appunto che denunciando, attaccando le politiche di Trump e della sua amministrazione, e dicendo sostanzialmente che i funzionari dell'amministrazione sono target possibili, sono obiettivi possibili. In quella mail, tra l'altro, lo stesso Allen diceva che di essere rimasto sorpreso di aver potuto così facilmente prenotare una stanza a questo Washington Hilton.
Lui era lì, era già lì lui.
Eh sì, perché okay. ovviamente nell'hotel al momento della insomma della cerimonia
doveva essere già dentro sulla base del suo piano, ok.
Certo, perché non facevano più entrare esterni, ovviamente durante, insomma, o nei momenti precedenti. Allora è stato sabato, no? Diciamo, da sabato l'hotel era chiuso a persone che potevano passare, andare al bar, andare a visitare degli amici. Quindi nell'hotel potevano entrare solo gli ospiti dell'hotel. E lui, Allen, il giorno prima, si è riservato tranquillamente una stanza all'Hilton.
Armi al seguito,
senza che nessuno controllasse chi Allen fosse.
Certo.
No? Ecco. Allora, strano, certo. Appare strano per esempio che il Secret Service non abbia controllato. Adesso io non so quanti ospiti abbia l'Hilton di Washington, probabilmente ne avrà centinaia. Detto questo, è strano che il Secret Service non abbia, come dire, controllato chi c'era nell'hotel. Se l'avesse controllato, probabilmente appunto avrebbe visto che Allen aveva già avuto dei problemi con uno dei suoi familiari. Lui aveva mandato questo manifesto, no? Chissà poi perché lo mandava sempre ai familiari. Comunque aveva già mandato un manifesto ai familiari in cui appunto attaccava, denunciava le politiche di Trump, diceva che ci vorrebbe un atto forte per cambiare le cose. Ecco, comunque lui c'era. Era lì nell'hotel, ci sono soprattutto delle polemiche su questo. Direi che l'altra questione legata alla sicurezza, cioè il fatto che uno abbia potuto saltare, in quel momento il Secret Service stava smantellando, ovviamente era un checkpoint temporaneo. Perché
certo.
è un hotel, quello era il ballroom, cioè la sala ricevimenti dell'Hilton, dove si teneva il gala per i corrispondenti, dei corrispondenti della Casa Bianca. Ecco, quindi questa è una cosa interessante. Ecco, direi che però il fatto che questo abbia saltato la recinzione, chiamiamola così, e abbia cercato di entrare, non mi pare, anche perché è stato bloccato subito, no? Come ha detto Todd Blanche, che è l'Attorney General, il segretario della giustizia ad interim. Ci sono però polemiche su questo. È vero che l'hanno bloccato. La cosa è avvenuta perché il bar room è sotto, un piano sotto, mm-hmm. I controlli erano al piano di sopra.
Ah, okay.
Quindi diciamo non si è mai davvero avvicinato Allen al presidente o ai funzionari dell'amministrazione. Certo è che insomma la cosa ha diversi aspetti che devono essere
considerati. Mi sembra anche, Roberto,
meglio.
Che un'altra questione ultima su questo sia la presenza in realtà di diversi funzionari dell'amministrazione nello stesso momento. Forse a un certo punto con Trump c'era anche Vance.
C'era Vance, sì.
Cosa
sì.
Che di solito, come dire, il presidente non sta mai col vicepresidente, quindi forse una leggerezza anche questa.
Assolutamente, il presidente non sta mai col vicepresidente, il vicepresidente non sta mai,
certo.
Per ragioni appunto
sicurezza.
Di sicurezza nello stesso ricordiamo per esempio che quando ci fu l'11 settembre
stavo pensando anch'io a quello
Bush
era a scuola nella
era
famosa scuola.
Cheney fu immediatamente trasportato contro la sua volontà nel bunker, poi magari parliamo anche di questo bunker, nel
Dai.
Bunker della okay. Casa Bianca, e contro la sua volontà fu sbattuto dagli agenti del Secret Service nel bunker della Casa Bianca e poi portato via in un luogo imprecisato, proprio perché i due non devono mai stare insieme. Lì c'erano praticamente tutti, perché c'era Trump, c'era Vance, c'era Hexet, c'era Todd Blanche, c'era Jeanine Pirro, che poi quella che adesso sta formulando l'accusa.
C'erano tutti quanti.
C'erano tutti.
Senti, Roberto, Trump in qualche modo, il presidente l'ha usato questo fatto. Lui ovviamente poi dopo poche ore ha detto sì, il presidente... la presidenza degli Stati Uniti è uno degli incarichi più pericolosi al mondo, vabbè. Ma l'ha usata in che
per
modo e come?
No, certo. Lui è arrivato al terzo tentato assassino.
Nel suo caso è vero.
Diciamo il primo sicuramente, il secondo sì, questo insomma bisogna vedere. Comunque allora sì, allora diciamo che c'è stato un uso da un lato politico. Ieri per esempio Caroline Leavitt, che è la portavoce della Casa Bianca, ha ancora una volta attaccato i media, parte dei media ha detto e i democratici, per alimentare, creare, costruire questo clima ferocemente anti Trump, che appunto poi produrrebbe questa forte violenza politica, che attenzione sta crescendo, cioè non ci sono mai stati tanti episodi di violenza politica negli Stati Uniti negli ultimi 30 anni. Questo
cioè, l'ultimo anno è quello sì, col maggior numero di
insomma di atti di violenza, episodi di violenza politica negli ultimi 30 anni. L'altra cosa interessante è che per la prima volta in 20 anni, mi pare, ma dovrei andare a controllare, per la prima volta in 20 anni gli episodi di violenza politica che vengono, diciamo, dalla, chiamiamola, estrema sinistra, sono di più rispetto a quelli che di solito, diciamo, la violenza politica, soprattutto appunto negli ultimi decenni negli Stati Uniti, è soprattutto dell'estrema destra. L'ultimo anno invece ha visto una forte crescita di atti di violenza politica da parte della sinistra, soprattutto insomma, c'è stata la politica migratoria di Trump, no? Quindi tutte le deportazioni, eccetera, questo ha alimentato questo manifestazioni, scontro e quindi violenza. Quindi c'è da un lato quest'uso politico della violenza, insomma, di quanto è successo, e dall'altro Trump ne ha immediatamente approfittato per sponsorizzare una rapida conclusione, perché adesso c'è un processo in corso, una rapida conclusione del processo, insomma, dell'atto legale per l'approvazione della sua barroom, no? Quella che lui vuole costruire.
La sala da ballo, ecco perché non è ancora stata fatta poi.
Sì, la sala ricevimenti, diciamo. Ecco, per noi, anche a me ogni tanto capita di chiamarla sala da ballo, in realtà è la sala delle feste, la sala dei ricevimenti, no?
Ok. Ecco, allora però loro la chiamano ballroom, quindi
sì,
a noi ballroom, viene naturale tradurla in sala da ballo.
Sì, anche a me mi è capitato di dirlo, scriverlo, eccetera. Comunque è la sala, diciamo, delle feste, potremmo dire, no? Quindi, certo, ci possono organizzare un grande ballo, ma ci possono organizzare anche, appunto, una convention o, come l'altra sera, la festa, il gala dei corrispondenti era nella ballroom dell'Hilton. Ogni grande hotel ha un ballroom. Quindi lui dice: avete visto, lì mancano le misure necessarie di sicurezza, ed è ovvio perché è un hotel e quindi i vari insomma posti di checkpoint, diciamo, no, con i metal detector e tutto, erano tutti provvisori, cioè non è un ministero, non è la Casa Bianca, non è un aeroporto, no, dove sono stabili, quello è un hotel, l'hanno messi lì per il momento per poi appunto smantellarli. Quindi ha detto: ecco, vedete, nella mia barroom
non sarebbe successo.
Allora, su quella barroom ci sono delle
insomma, perché fa tanta polemica, esatto, questa barroom?
Allora, la barroom, allora, innanzitutto la spesa che sono 400 milioni che arrivano da finanziatori privati che rimarranno che rimangono appunto sconosciuti, cioè non si sa chi gli ha dato i soldi. Quindi questo è un primo problema diciamo per la Casa Bianca notevole. E poi ci sono tutta una serie di questioni. Lui per esempio ha saltato i controlli delle agenzie federali, del Congresso, no? Allora ci sono dubbi di fattibilità e di necessità, cioè perché allora lui ha distrutto, ha devastato, ha raso al suolo la East Wing per costruire questa cosa, che sarà una, come dire, è una struttura faraonica, mostruosa, no? Cioè del 60% più ampia dell'edificio centrale, quello che noi conosciamo tutti, cioè l'edificio centrale della Casa Bianca. Quindi è, come dire, distrugge la prospettiva dell'edificio. Vista da sud sarà l'edificio dominante dell'intero complesso. Allora, solo il portico dovrebbe essere più grande della residenza centrale, no? Per non parlare della West Wing, l'ala ovest, diciamo, che è ancora più piccola. Ci sono tutta una serie di questioni, no, strutturali, per esempio il portico ha delle scale che conducono al nulla, sembra, e colonne che bloccano la vista. Ci si interroga sulla necessità di un mausoleo così immenso che costa così tanto. Tra l'altro, e torno al bunker.
Infatti te lo volevo chiedere, perché dobbiamo parlare del bunker?
La cosa interessante del bunker è che sotto la Casa Bianca esiste un bunker.
Ok, vabbè.
Il bunker fu costruito nel, mi pare, vado a memoria, nel 1942, quindi okay, seconda guerra mondiale, per Roosevelt. Doveva essere temporaneo, non lo fu, e appunto il bunker dove venne sbattuto Dick Cheney dopo l'11 settembre, ma è il bunker dove venne portato anche Donald Trump nel 2020, vado a memoria, quando appunto ci furono tutte le proteste per l'uccisione di George Floyd, e a Lafayette Park, che sta pochi isolati da, dalla Casa Bianca, ci furono appunto degli scontri. Il rumore arrivò anche alla Casa Bianca e Trump fu portato in questo bunker. Non si sa dove il bunker conduca, non si hanno grandi notizie, proprio perché è per un fatto di segretezza. Allora, distruggendo però la East Wing, sotto cui c'è il bunker, ovviamente cambiano anche le dimensioni, le ragioni di questo bunker, no? E anche su questo ovviamente non ci sono notizie, perché Trump ha detto che sarà una cittadella fortificata, ci saranno sotto truppe dell'esercito, addirittura un ospedale. Però insomma, si sa che quando soprattutto parla di affari immobiliari Trump non è esattamente la persona più attendibile del mondo. Ecco, quindi insomma, questo è quanto...
Però girano intorno tante cose, intorno a questa sala ricevimenti, questa ballroom. Roberto, passiamo, anche perché sono già le 10:51, sì, state ascoltando Radio Popolare, a Come America. Passiamo invece alle questioni estere, andiamo sul Medio Oriente. Allora, dobbiamo distruggere, radere al suolo l'Iran, di colpo la guerra si è congelata, mi sembra anche che se ne parli anche meno. Trump si è impantanato anche da un punto di vista diplomatico, no? Ieri addirittura il cancelliere tedesco Merz, sappiamo la difficoltà dei rapporti tra Europa e Stati Uniti, ha detto: non vedo una via d'uscita lato americano, gli iraniani sono molto più bravi a negoziare o a non negoziare, ma comunque, come dire, hanno il coltello dalla parte del manico.
Ma sì, allora direi, poi al massimo chiedo a te qualcosa, sì, sulla leadership, sì, iraniana, che okay, magari se ne parla. Direi molto brevemente che Trump ha un problema di tempo, gli iraniani non hanno un problema di tempo, detto così. Cioè, perché ha un problema di tempo Trump? Per tutta una serie di ragioni. Una delle ragioni sostanziali è che, come dire, con una guerra in corso, anche se in questo momento non guerreggiata, il prezzo del petrolio non scende, il prezzo della benzina resta molto alto, e queste condizioni in particolare rendono appunto l'avvio della campagna elettorale per il midterm non particolarmente, come dire, buono per i repubblicani. Cioè, un presidente, il partito del presidente che va alle elezioni di midterm, che di solito sono sempre, diciamo, tradizionalmente, storicamente, certo, insomma, vanno
nell'altra
direzione, nel partito d'opposizione, con il paese in guerra, e quindi il prezzo della benzina, sappiamo, per gli americani è fondamentale, proprio perché
oltretutto un paese in guerra per una decisione del presidente, esatto, non certo, come, ecco, dire, per difendere la sicurezza nazionale, ecco, degli Stati Uniti.
Per gli americani la benzina, noi ci chiamiamo come mai la benzina è essenziale, perché per muoversi, per fare qualsiasi cosa, a parte se vieni a New York,
bene, sì,
che non ho la patente, ho parecchie difficoltà, Uber viene in aiuto, diciamo, e
però gli altri sì, gli altri devono andare a fare benzina, la benzina costa troppo, anche se lo sappiamo, come dire, in realtà gli Stati Uniti non importano da tempo ormai petrolio, energia dall'esterno, dal Medio Oriente, ma appunto il sistema globale funziona così.
E poi c'è un problema col Congresso, cioè il trend. Allora, c'è una legge negli Stati Uniti che dice che un presidente può, diciamo, condurre operazioni di guerra senza passare dall'approvazione, condurre operazioni offensive militari, non guerra, perché per guerra ci vuole subito l'approvazione del Congresso, può condurre operazioni di guerra per 60 giorni, operazioni militari per 60 giorni. Scaduti i 60 giorni, deve comunque passare dal Congresso. E
insomma, ci siamo quasi.
30 maggio, 30, scusami, 30 ecco, aprile.
Infatti stavo, sì, 30 il 28 aprile,
28 febbraio.
Febbraio
il 30 aprile. Quindi lui il 30 aprile.
Tra due giorni, sì.
No, il primo maggio mi pare.
Vabbè.
Primo
vabbè.
Maggio, lui comunque i 60 giorni scadono.
Okay.
Allora, può cercare di dire che vuole una revoca di altri 30 giorni, ma in quei 30 giorni lui deve portare i soldati per portare i soldati a casa. Oppure deve passare dal Congresso. Il Congresso gli può rinnovare, però attenzione, i repubblicani cominciano a essere molto dissidenti.
Per quello che dicevamo prima, appunto, per le elezioni di midterm di novembre.
I democratici sono sicuramente... quindi Trump ha bisogno di arrivare ad una conclusione nel più breve tempo possibile. Ha un problema di tempo. Gli iraniani,
oltre alle pressioni internazionali, sempre certo. Per la situazione economica.
Gli iraniani questo problema di tempo non ce l'hanno, cioè possono andare avanti adesso, e questo magari ce lo dici tu, no? Cioè gli americani speravano, pensavano che ci fosse una frattura nella leadership iraniana, ma mi sembra che non sia così, no?
No, ma allora ovviamente il blocco di Hormuz è un grosso problema anche per gli iraniani. Il punto qua appunto è la prospettiva, cioè gli iraniani sono in difficoltà, l'economia iraniana è in difficoltà da tantissimi anni ormai, quindi come dire c'è una capacità, poi ovviamente viviamo in un regime, no, siamo in un regime autoritario dove anche se la società non è d'accordo, abbiamo visto per esempio quello che è successo, no, con le proteste, le manifestazioni dello scorso gennaio, le migliaia di persone, di morti, soprattutto giovani. Comunque il sistema, la Repubblica Islamica è abituata, è resiliente, e quindi certo è in difficoltà, è sempre in più in difficoltà, questo gli provoca anche problemi interni, perché ci sono le ricadute economiche, sono anche per i cittadini iraniani, ma appunto il sistema può resistere di più, no? Sicuramente.
Poi leggevo stamattina, mi pare su Wall Street Journal, che loro a questo punto hanno un sacco di petrolio che non sanno dove mandare, cioè
oltretutto, l'esportazione di petrolio, soprattutto verso l'Asia, soprattutto sappiamo verso la Cina, no? Sono una voce importantissima anche per il loro budget. Quindi allora problemi, grossi problemi anche per loro. Diciamo che la posizione politica della leadership iraniana è diversa rispetto a quella di Trump. Leadership. Tu giustamente facevi riferimento alle divisioni, sappiamo che la leadership in qualche modo è cambiata, perché molti leader politici o militari sono stati uccisi, sono stati eliminati dagli attacchi americani e israeliani. Ci sono sicuramente delle divisioni, però dobbiamo sempre ricordarci, questo forse non viene fatto spesso, che nonostante tutto, nonostante le divisioni, le fratture, i giochi di potere, e almeno dal 1979 il perimetro del sistema di potere è sempre rimasto, riuscito a rimanere lo stesso. Certo, questo è il momento più critico, però al momento, ecco, nessuno sembra essere uscito da quel perimetro. Ricordiamo anche che in situazioni di questo tipo, in un modo o nell'altro, la leadership politica, anche se con dei profili nuovi, ma anche la società un po' si ricompatta, e mi è capitato anche di sentire iraniani che 3-4 mesi fa dicevano, pur di arrivare ad un cambio di regime vanno benissimo anche i bombardamenti di Trump, poi quando hanno visto le distruzioni, ma visto che non è successo nulla, dicono mamma, forse allora non era così, insomma, come dire, sì, una situazione molto molto complessa e molto difficile anche per loro, però appunto il problema di tempo gli iraniani rispetto a Trump non ce l'hanno. Roberto, dobbiamo fare anche un riferimento anche all'affaire Melania Trump contro Jimmy Kimmel, il comico.
Sì, no, ma non vabbè, abbiamo tempo. Sì, non abbiamo tempo, lo faccio per esteri stasera.
Ah, ok, quindi colpo di scena.
Colpo di scena.
Colpo di scena, gli ascoltatori lo sanno. Grazie Roberto Festa.
Grazie Emanuele Valenti.
A martedì prossimo, ciao.